Vi abbracciamo nel Signore e ringraziamo il Signore che ci dà ancora questa ulteriore possibilità di stare davanti alla Sua parola. Confido nella grazia di Dio e nella potenza della parola del Signore. Da tanti anni ho capito che la potenza non è in colui che parla, ma nella parola fedele che viene predicata. L'abbiamo ricordato la volta scorsa e nella preghiera il fratello Gino lo ha ancora ricordato, che l'ubbidienza è una potenza, è una verità, è un impegno anche che abbraccia tutte le sfere della vita, tutti gli ambiti della vita. Abbraccia l'ambito lavorativo, l'ambito ecclesiale, abbraccia ovunque noi ci troviamo e abbiamo davanti delle persone che sono investite di una certa autorità. Al credente sta ubbidire quanto il Signore insegna nella sua parola. E credo che per tutti questi ambiti la sfera da cui partire è la famiglia. E prima ancora da un rapporto personale e serio con la parola di Dio. Allora, il modo in cui noi mettiamo ubbidienza in primo luogo nella sfera familiare, riusciamo anche a capire chi siamo veramente, come siamo fatti e che tipo di rapporto abbiamo con il Signore. Allora, a proposito di questo, vogliamo leggere due passi che sono ovviamente molto conosciuti. Il primo lo leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 13 e versetto 13, quindi anche questo molto facile da ricordare se ricordo bene è stato anche menzionato la volta scorsa in preghiera da qualcuno. Allora, Proverbi capitolo 13, versetto 13. È sempre buono mettere gli occhi sulla parola di Dio. Io sono abituato a fare delle freccette che ci aiutano magari a ricordare passi che sono simili o che sono una spiegazione di quello che leggiamo. Quando mettiamo gli occhi difficilmente dimentichiamo. E questo verso dice così: chi disprezza la parola si costituisce di fronte ad essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Ecco che troviamo ancora una volta il bene che ci viene da una parola che viene non disprezzata, ma che viene apprezzata, che viene ubbidita, che viene considerata come parola di Dio e che viene a far parte della nostra vita. Un altro passo anch'esso molto conosciuto nel profeta Isaia, nel profeta Isaia capitolo 66, Isaia capitolo 66, leggiamo soltanto la parte che ci interessa e che conosciamo anche questa molto molto bene, cioè la fine del versetto 2. Qui è parlato della sovranità di Dio, di colui che è il creatore dei cieli e della terra e che ha un messaggio da portare a tutti noi. Ecco, voglio ricordare che quando il profeta Isaia stava scrivendo, stava predicando al popolo di Dio, lo stava supplicando, lo stava esortando a dare ascolto alla voce del Signore. Altrimenti sarebbe andato in cattività 70 anni a Babilonia. Ma noi sappiamo, storicamente, anche biblicamente, che questo popolo non diede ascolto alla voce del Signore, e il Signore fu costretto a mettere in atto la sua parola, e questo popolo si ritrovò 70 anni schiavo dei pagani. Facciamo attenzione, fratelli, perché quelle che leggiamo della storia di Israele, quelle che leggiamo nell'Antico Testamento, che leggiamo nella parola di Dio, non sono verità lontane da noi, non sono cose che non interessano alla nostra vita. Le verità, i principi che emergono da tutto quello che noi leggiamo nella scrittura ci interessano da vicino, come per Israele, che ha dovuto trascorrere 70 anni schiavo in mezzo ai pagani, così vediamo anche noi che diventiamo schiavi dei pagani, i nostri figli che diventano schiavi dei pagani, una chiesa che si adegua al paganesimo e così via. Allora dobbiamo fare molto, molta attenzione, perché come l'Apostolo Paolo diceva nella lettera ai Romani, nel capitolo 15, versetto 4, che conosciamo bene a memoria, tutte le cose che sono state scritte per addietro sono state scritte per la nostra istruzione. Quindi non c'è nulla che non ci interessa di quello che è stato scritto. E qui il profeta Isaia dà forse l'ultimo messaggio a questo popolo ostinato che non vuole dare ascolto alla voce del Signore. E dice alla fine del versetto 2, questo passo che conosciamo: ecco su chi io poserò lo sguardo. E quando la scrittura parla dello sguardo del Signore, sta parlando della sua benedizione, del suo favore, della sua guida. E dice su colui che è umile, che ha il coraggio di dire: è vero, mi trovo in questa condizione, è vero, devo rivedere un po' la mia vita. Che ha lo spirito afflitto, cioè che dopo aver fatto un esame serio, onesto della propria condizione spirituale davanti a Dio, ecco che si rattrista, riconosce che non avrebbe dovuto fare in quel modo. E poi, molto bello, conosciamo, e trema alla mia parola, cioè la paura, il tremore di una parola che potrebbe non essere ubbidita così come è scritto. Allora, noi vedremo, parleremo soltanto dell'ambito della famiglia, e vedremo tre aspetti importanti. Vedremo l'ubbidienza e l'onore che i figli devono ai loro genitori. Poi vedremo i genitori che ubbidendo portano benedizione ai propri figli, e poi vedremo il rapporto che deve intercorrere fra un marito e una moglie secondo i ruoli stabiliti dal Signore. Allora, naturalmente non avremo la possibilità di dire tutto questa sera. Però saranno questi i tre punti principali su cui soffermeremo la nostra attenzione, e quindi probabilmente la prossima volta cercheremo forse di portare a termine, non posso prometterlo, ma forse portare a termine. Però teniamo presente, partiremo dai figli chiamati ad ubbidire, ad onorare i loro genitori, poi parleremo dei genitori che hanno una responsabilità davanti a Dio nell'ubbidire alla parola, e che portano con la loro ubbidienza, lo vedremo nella scrittura, anche dei benefici ai loro figli. E poi vedremo il rapporto che devono avere marito e moglie secondo i ruoli che Dio ha assegnato. Ma prima di entrare, anzi vorrei dire che tutto questo sarà un banco di prova di quello che diciamo, di quello che facciamo veramente, cioè il modo in cui il tutto parte dalla nostra famiglia dimostra quello che noi diciamo, quello che noi pensiamo. Ecco, è un fatto principale. Io voglio ricordare che la famiglia è il primo nucleo familiare, è il primo nucleo della società di Dio all'interno della società degli uomini. E chi deve portare il sale e fare luce nel mondo può farlo solo la famiglia che ha contratto matrimonio essendo una famiglia credente che ha conosciuto il Signore. E al mondo noi dobbiamo far vedere la bellezza di ciò che significa appartenere alla famiglia di Dio e alla Chiesa del Signore Gesù Cristo. Infatti, nella lettera agli Efesini, l'Apostolo Paolo ricorda che il matrimonio contratto fra due persone credenti stabilisce, dimostra o deve dimostrare il rapporto che intercorre fra Cristo e la Chiesa. Se falliamo in questo ambito familiare, parla dei figli, parla dei genitori, parla di noi che abbiamo creduto, allora, fratelli, non ci sarà più nessuno nella società degli uomini che può portare la testimonianza del Signore. E noi stessi, se non daremo ascolto alla voce del Signore, saremo come, uso questo avverbio, è come tante famiglie di questo mondo che saranno soltanto preoccupate di vivere bene fisicamente, di avere una bella casa, di pensare ai figli che studiano, ma non porteremo nulla di ciò che è eterno nella conoscenza di cui il mondo ha veramente bisogno. E prima di entrare nel merito di questo primo punto, cioè di figli che devono obbedienza e onore ai propri genitori, ovviamente parliamo di figli credenti. È una verità che riguarda tutti, ma noi parliamo di figli credenti. Lasciatemi fare una premessa e una precisazione. Quando si trattano questi argomenti, qualcuno può pensare nella sua mente che stiamo ascoltando un messaggio tendenzioso. Che significa? Un messaggio che mira a parlare male di qualcuno, a distruggere, non so, la decisione, il pensiero di qualcuno. Questa non è la mia intenzione. Allora, non è un messaggio tendenzioso. Io sono convinto che quando una persona ha preso delle decisioni, se queste decisioni sono sbagliate, soltanto il Signore le può distruggere o le può confermare, se sono delle decisioni secondo la parola del Signore. Ecco, lo voglio ripetere. Non è intenzione, almeno mia, quello di predicare un messaggio per colpire qualcuno, ma spero che tutti noi, davanti ad un messaggio come il miracolo dell'ubbidienza, possiamo mettere attenzione, riflettere, presentarci, confrontarci con la parola di Dio per capire se quello che stiamo vivendo è quello che dice la parola del Signore. E poi una precisazione, cioè mi chiedo perché è importante ubbidire alla voce, perché è importante l'ubbidienza, ma sulla base della parola del Signore. Attenzione, fratelli. Le parole che non sono accompagnate dalle azioni creano sempre degli equivoci. C'è l'accordo? Quando noi diciamo delle cose, prendiamo delle decisioni, ma quello che noi diciamo non ha corrispondenza con la scrittura, inevitabilmente creiamo degli equivoci nella Chiesa del Signore. Abbiamo dei punti interrogativi. Allo stesso tempo, le azioni e le decisioni che noi prendiamo, ma che non hanno una corrispondenza biblica, creano sempre molti dubbi nella vita del credente. Quindi non ci dobbiamo lamentare se prendiamo delle decisioni che lasciano il tempo che trovano, che non sono supportate, giustificate dalla parola di Dio. È logico che c'è una certa reazione. Ma fratello, sorella, ma cosa stai facendo? Ma cosa stai dicendo? Ma sei sicuro? Allora, ovviamente noi creiamo degli equivoci, creiamo dei dubbi nella mente delle persone. Ecco, allora non è qualcosa di tendenzioso, ma sono messaggi che potrebbero aiutarci a porci delle domande molto serie. Sto portando avanti questo tipo di servizio, sto prendendo questo lavoro, sto pensando a queste cose. Allora ci chiediamo, ma il Signore approva? Cioè, è giustificato della scrittura? Perché se la scrittura ci dice l'esatto opposto, allora, fratelli, c'è qualcosa che non va. Magari c'è anche chi sta zitto, però anche stando zitto, qualcuno pensa e dice, ma mi sembra un po' strana questa cosa, crea un po' dei dubbi, dei punti interrogativi. Quindi ricordiamoci di questa premessa che stiamo facendo. È vero, noi diciamo sempre, non dobbiamo non dobbiamo fare maldicenza, è giusto, chi fa maldicenza è un peccato. Però non dobbiamo fermarci solo qui. Dobbiamo anche parlare di chi provoca la maldicenza. Perché se abbiamo l'abitudine di bere ci ubriachiamo, e dobbiamo anche aspettarci che qualcuno ci dice che siamo degli ubriaconi, no? Insomma, non dobbiamo poi dire, ma quella persona come si permette di dire che sono ubriacone? Beh, insomma, stai barcollando, si vede che sei un ubriacone. È logico che diamo la possibilità agli altri di parlare male di noi. Quindi facciamo attenzione, fratelli, a quando vogliamo avere delle pretese, dire delle cose che non trovano una giustificazione né biblica né logica. Dobbiamo fare molta attenzione. Io ho voluto dirvi queste cose perché credo che siano davvero molto, molto importanti. Poi è vero anche un'altra cosa, almeno nel ministero che Dio mi ha affidato, mi sembra che sia tipico un po' dei profeti che troviamo nella Prima Corinzi, capitolo 14, versetto 3. Faccio molto caso, quasi molto di quelli che scrivo, che predico, sono un po' il frutto anche di quello che succede intorno a noi, di quelli che vedo, anche dei miei errori, delle mie incapacità. Quindi non sono cose, come dire, aleatorie, campate in aria. Però questi ci devono aiutare non a colpire il nostro fratello, la nostra sorella, ma a far riflettere noi che predichiamo, noi che insegniamo e tutti quelli che ascoltano, se stiamo camminando bene secondo l'ubbidienza alla voce del Signore. Poi, fratelli, sappiamo molto bene, alla fine, come una volta ci ricordavo il nipote preferito di mia moglie, nell'ufficio del Signore entreremo una alla volta. Non siete Lucia e Leonardo, non ridere. In ufficio entreremo uno alla volta e ognuno risponderà dei propri pensieri, delle proprie azioni, delle proprie decisioni. E trovare delle giustificazioni, perché quel fratello era, perché quella sorella mi ha detto, perché davanti al Signore non hanno nessun valore. Noi possiamo imparare anche dalle cose negative. Perciò davanti al Signore ognuno si prenderà la propria responsabilità. Nessuna moglie, quando studieremo il rapporto tra marito e moglie, potrà dire, ma io non sono stata sottomessa perché il mio marito era un baccalà. Non dovevi fare lo stesso. E non suo marito poteva dire, dal momento che mia moglie, io non l'ho potuto amare. No, non è così. Ognuno si prenderà davanti a Dio le proprie responsabilità. E io spero con tutto il cuore, perché ho pregato anche molto per questi messaggi, credo che uscirà anche un libro su questo, che questo sia un argomento di estrema importanza. E io credo che se oggi la Chiesa sta vivendo quello che sta vivendo è perché c'è molta ribellione, prima di tutto, all'interno delle nostre famiglie. Allora non possiamo invocare la benedizione di Dio se a monte noi stiamo camminando nella ribellione. Lasciatemi fare un esempio, fratelli. Non era nel mio messaggio, ma credo che il Signore ci stia guidando in questo modo. Voi sapete quando quando Salomone in Prima Re pregò, è vero? E fece un'ottima preghiera, tanto che fu una preghiera approvata dal Signore e tanto che la risposta che Dio gli diede fu di più di quelle che Salomone andò a chiedere. Ora noi ci chiediamo, ma com'è possibile che Dio possa rispondere a delle preghiere quando a monte ci sono delle insolvenze, ci sono dei peccati? È stranissimo questo fatto, no? Beh, il Signore può anche rispondere a delle preghiere, anche delle preghiere di benedizione, però avendo lasciate delle pendenze a monte. Infatti il capitolo 3 parla di questo. Però abbiamo il versetto 1 del capitolo 3 che dice più o meno questo, perché non ce l'ho sotto gli occhi nella Bibbia, dice più o meno questo, che Salomone sposò la figlia del faraone, un'egiziana, un uomo saggio, un uomo intelligente, secondo il primo libro dei Re, capitolo 10, era l'uomo più saggio, più intelligente che di tutti gli uomini del mondo. Più di lui è stato soltanto il Signore Gesù, è vero? Ma la cosa strana qual era? Strana era che Salomone disubbidì ad un chiaro insegnamento della scrittura, perché prima che il popolo prendesse possesso della terra promessa, nel capitolo 17 del libro di Deuteronomio, il Signore stabilisce il modo in cui si sarebbe dovuto comportare un re se il popolo l'avesse richiesto. E fra le cose che il Signore fa conoscere tramite il suo servo Mosè, è anche quello dove è scritto che mai nessun re, come nessuno del popolo di Israele, sarebbe dovuto ritornare in Egitto. Non sarebbe mai dovuto passare per l'Egitto. Però Salomone prega e il Signore dice, bellissima questa preghiera, io ti do di più di quello che tu mi chiedi. Ma noi sappiamo che quando lasciamo indietro delle pendenze succedono dei problemi. Allora se andiamo nel capitolo 11, sto andando un po' tutto a memoria adesso, andiamo nel capitolo 11, sempre dal primo libro dei Re, troviamo scritto che il Signore gli ricorda e dice, oltre alla figlia di Faraone, Salomone amò altre donne straniere. E il cuore di Salomone non appartenne più interamente al Signore. E se il Signore lo graziò, come è scritto in qualche altra parte della scrittura, è perché aveva fatto delle promesse precise a Davide. Altrimenti Dio avrebbe distrutto Salomone per la sua disubbidienza. Allora, fratelli, vedete, poi ognuno deve rispondere davanti al Signore. Allora, guardate, io credo che l'ubbidienza, quello che noi stiamo trattando, io penso è veramente importante. Ma non è importante perché ve lo sto dicendo io. È veramente importante. Perché il problema di tutti i problemi è sempre la ribellione. Quando noi ci ribelliamo alla voce del Signore, beh, insomma, è chiaro che raccoglieremo anche dei frutti che sono amari. Questo lo dico a me, lo dico a ciascuno di voi. È come se stessimo seduti su un salotto bevendo un caffè e ci stessimo parlando. È vero, ci stiamo chiamando per nome, ci stiamo dicendo, oh, le cose stanno esattamente in questo modo. Adesso vedi tu che cosa vuoi fare. Io voglio ripetere un concetto che ho detto prima. Nessuno può far cambiare idea a qualcuno che ha preso delle decisioni se non il Signore. E chi può convincere chi ha preso delle decisioni, per quanto sbagliate siano, è soltanto lo Spirito Santo, che in Giovanni capitolo 16 dice convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi non possiamo farci niente, possiamo farci nemici, ma non possiamo convincere nessuno. possiamo parlare, possiamo aiutare, possiamo cercare, ma chi convince e distrugge una certa convinzione o la prova, se è buona, è solo il Signore. Io spero che quanto abbiamo detto fin qui possa aiutarci anche in futuro nel nostro rapporto con i nostri fratelli e agire secondo la Scrittura. Allora, entriamo adesso nel primo punto e dirò quello che è possibile dire, perché vedo che ho preso abbastanza spazio per delle premesse e l'introduzione. E leggeremo quelle che voi già conoscete. Io non vi darò nulla di nuovo, non ho nulla di nuovo da dirvi, se non quello che troviamo scritto nella parola di Dio. Nella lettera agli Efesini, capitolo 6. Lettera agli Efesini, capitolo 6. Versetto 1. Molto semplice, molto facile da capire, difficile da ubbidire. Figli, ubbidite nel Signore ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Avete notato, fratelli? Io dico, ma scusa Paolo, Paolo Apostolo, non il nostro Paolo, ma non potevi dare qualche spiegazione in più? Non ti poteva addentrare un po' di più? L'unica cosa di cui tu ci parli, l'unica giustificazione che ci riporti è questa, perché ciò è giusto. Questo mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché? Perché se un figlio dovesse soltanto fermarsi un attimo e riflettere che cosa hanno fatto i genitori per lui o per lei, no? Magari pensate a quelle donne che nel momento in cui rimangono incinte, in gravidanza, per diversi mesi continuano a vomitare, non riescono a mangiare nulla, sono costrette a stare a letto. Ho conosciuto sorelle che hanno passato quasi tutta la gravidanza a letto, a soffrire per tanto tempo. Io quando un po', non ho mai mal di testa, ma quando un po' qualche cosetto così, un po' di mal di pancia, mamma, mi sembra di morire. Immagino una sorella, una donna, che tutti quei mesi che si porta avanti tutta questa sofferenza per l'amore di un bambino, per l'amore di una bambina. Che cosa non farebbe? E non soltanto in quei mesi. E poi anche che questo bambino nasce e la notte magari non dorme, e spani i turni, e quasi si ammalano, e quasi si deprimono, e i genitori li vedono magari quando non stanno bene, vorrebbero non stare bene loro al posto dei genitori, e per anni vanno avanti così. Fanno i sacrifici. Ho conosciuto donne che hanno lasciato il lavoro per educare i propri figli, per portare avanti meglio questo tipo di servizio verso i propri figli. E si dannano anche per vedere, nella speranza di vedere dei bravi ragazzi, delle brave ragazze. E li fanno studiare, spendono i soldi, fanno i sacrifici, non si comprano niente, perché vogliono tutti il bene di questi figli. Per anni vanno avanti così. Poi cominciano a crescere questi figli e guardano i genitori dall'alto in basso. Quando sono piccoli i genitori sono i migliori. È vero, se sono delle bambine vorrebbero sposare il papà, quanto è bravo sto papà. Se sono dei bambini vorrebbero avere una moglie come la mamma, quanto sono bravi. Poi man mano che crescono i genitori cominciano a capire poco. È vero, sono troppo duri, troppo restrittivi, c'è questo conflitto generazionale. Poi man mano che crescono, diventano grandi, i genitori non capiscono niente. Sono degli stupidotti, è vero? E cominciano a cambiare tutto. Ma noi siamo dei figli di Dio. Noi non possiamo ragionare a questo modo. Noi stiamo parlando delle persone che hanno fatto confessione di fede. Noi siamo delle persone che per essere salvati hanno ubbidito alla voce del Signore, hanno iniziato con l'ubbidienza. E l'Apostolo Paolo dice, fratello, figlio, figlia che stai ascoltando, ubbidire ai genitori è una cosa giusta, ti è dovuto, Non ci devi riflettere, tu devi, ti è dovuto obbedire, tu lo devi fare, perché questa è una cosa molto importante. Non soltanto ti verrà del bene, certo che ti verrà del bene, certo che come ha detto quella ragazza, quella giovane, io obbedisco ai miei genitori perché so che questo diventerà il mio muro di protezione contro la filosofia di questo mondo. E molti ragazzi si rovinano per questo, ma non solo per questo. Perché la parola di Dio ti dice che questo è giusto. Ed è giusto, fratelli, non quelle che pensiamo noi. Non è giusto quelle che penso io. Io posso pensarla bene, ma posso anche sbagliare. È giusto solo quelle che dice il Signore. Perché se il Signore non è niente, se il Signore ci è di fastidio, allora, fratelli, lasciate tutto, andate a divertirvi. Lasciate perdere. È giusto. L'Apostolo Paolo scrive e dice, è giusto. Certo, si precisa anche ubbidire nel Signore, perché dei genitori possono pretendere dai propri figli anche delle cose che non sono bibliche. Allora devono anche desistere da questo fatto e come dice in Atti capitolo 4, versetti 19 e 20, dite voi se è giusto ubbidire a Dio o agli uomini. Ma là dove i genitori chiedono dai propri figli di ubbidire a delle cose che non mettono in discussione la fede, non mettono in discussione, come dire, il valore dei propri figli, i figli devono ubbidire perché ciò è giusto. È giusto questo. Non devi pensare, devi sapere che è giusto. E sai una cosa, caro giovane e cara giovane? Un giorno è possibile che anche tu sarai genitore. Forse anche tu un giorno avrai dei bambini. E c'è un principio che si chiama di una ruota che gira, che forse il Signore ti ricorderà quando sei stato ribelle. E forse un giorno piangerai anche tu. Io voglio fare un riflettere su un principio. Il principio che troviamo nel libro dell'Esodo, capitolo 20, quando è parlato del Decalogo, è vero? È parlato ad esempio dell'idolatria. Oggi le persone, notate, si fanno la croce, il segno della croce, si mettono la croce sulle magliette, la croce sui pulpiti, eccetera. Quella è idolatria. Perché è scritto di non farsi immagini. E andate a vedere cosa significa. Non lo sapete, non lo sappiamo, non lo sanno le persone. Ma significa odiare il Signore. Leggetelo bene quel passo. E sapete cosa dice il Signore? Che coloro che vivono in questa maniera, questo peccato sarà un giudizio che passa anche sui figli. Ah. C'è proprio una legge di trasmissione. Attenzione a quello che facciamo. Oggi noi pensiamo di saper gestire bene la nostra vita e crediamo che non sia giusto dare obbedienza totale, quando è giusto ovviamente, ai nostri genitori. Ma un giorno tu capirai meglio questo, quando vorrai morderti i gomiti e non ci arriverai. E io l'ho provato questo quando mio cognato mi diceva: vai a vedere se ti hanno messo il contributo. Ma io ho 20 anni, ho 22 anni, vado a pensare, ma per favore, amici. E un giorno lui mi disse: ricordati che arriverà il giorno in cui ti morderai i gomiti, ma non ci arriverai. Nel 2002 in azienda davano 50.000 euro di incentivo, più TFR per chi volesse andare in pensione. Non sono potuto andare in pensione per 6 mesi, mancavano 6 mesi. E mi sono ricordato lì nel piazzale dell'azienda: ti morderai i gomiti, ma non ci arriverai. Ce lo ricorda il Signore, sapete? Ubbidire, ubbidire, questa è una cosa molto, molto importante. È giusto solo quello che Dio dice che è giusto. Venite nuovamente con me nel libro dei Proverbi, fratelli. Nel libro dei Proverbi. Voglio farvi notare, non oggi naturalmente, ma potete farlo da solo, che la scrittura, solo nel libro dei Proverbi, parla dei figli più di 40 volte. E molte volte dice: figlio mio, dammi il tuo cuore. C'è un papà che sta allungando la sua mano, il suo cuore verso un figlio. Se ricordo bene, ne parla 43-44 volte. Se i figli ubbidiscono, figlio mio, figli miei, quanto dolore danno questi figli ai genitori. Vedete i genitori piangere, disperati. E sapete cosa dico io a volte? Ci sono dei figli che possono vedere i genitori morti, ci passeranno sopra e andranno avanti. Quando vogliono mangiarsi i loro peccati, i genitori non contano niente. Ma come sono bravi a trovare le giustificazioni. Ecco, io non mi converto perché tu sei stato troppo addosso a me. Allora con un altro cosa dice? Io non mi converto perché mio padre era troppo ipocrita. Sono tutte giustificazioni. Un giorno vi parlerò di un messaggio che ho predicato a San Nicandro. Ma questa, il tema è proprio questo, ma questa non è la vera ragione. Come siamo bravi a trovare le ragioni. Ma noi vogliamo mangiarci il nostro peccato. Quello che dicono i nostri genitori, non ci interessa niente. Stanno morendo? Ci passiamo sopra con i piedi e andiamo oltre. Ma quel peccato ce lo dobbiamo mangiare. E guardate che cosa dice nel capitolo 14, versetto 12, del libro dei Proverbi. A proposito del fatto che è giusto solo quello che Dio dice è giusto. Questo verso è scritto due volte. È scritto nel capitolo 14, versetto 12, ed è scritto anche nel capitolo 16, versetto 25. Noi lo leggiamo soltanto nel capitolo 14, versetto 12. Notate, c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma essa conduce alla morte. No, non è quello che sto facendo, sono sicuro! Però non passa troppo per la parola di Dio. Io sono certo, ma sono sicuro di quello che sto facendo. Scusa, fratello, ma sta passando al vaglio della parola di Dio? Perché se non passa al vaglio della parola di Dio, tu puoi anche essere sicuro. Tu puoi anche essere sicuro. Ma la tua sicurezza porterà alla rovina. E quando vorrai muoverti i gomiti, come volevo fare io, non ci arrivi, sai. Non ci arriva a muoverti i gomiti. Provo qualche volta, provate. Provate a muovervi i gomiti, vedete se ci arrivate. Potrebbe essere troppo tardi. Troppo tardi. Mi è costato 7 anni di lavoro, non per avere una fidanzata, ma per non avere dato ascolto alla voce di uno che mi stava dicendo: andiamo a vedere, dammi ascolto, guarda che non è così. E per me, sapete chi era quello lì? Era solo uno che mi voleva scocciare. Mamma mia, questo scocciatore si è messo addosso, ma non si toglie più. Ci sono cose che ritornano alla mente. Questa è una cosa molto molto importante, fratelli. Allora, ubbidire è come dice, tornando ad Efesini, versetti che seguono 2 e 3, onorare i propri genitori. Sto tornando ad Efesini, un po' scomodo quando si è così stretti. Allora, tornando ad Efesini, capitolo 6, l'Apostolo Paolo, dopo aver detto di ubbidire i propri genitori, perché ciò è giusto, che ciò è giusto, dice poi: onora tuo padre e tua madre. Questo è il primo comandamento con promessa, affinché tu sia felice e abbia lunga vita sulla terra. Ubbidire e onorare, una piccola differenza. Fino a quando i figli vivono sotto il tetto dei genitori e devono ubbidire, parliamo sempre di figli credenti, naturalmente è valido per tutti, ma noi parliamo di figli credenti, ed onorare. E possono onorare i genitori solo i figli che ubbidiscono. Ma nel momento in cui i figli si sposano, non sono più chiamati ad ubbidire ai loro genitori, ma sono chiamati a onorarli. È brutto quando due fidanzati parlano male dei genitori. Quando lui dice della mamma di lei: ma tua mamma mi sembra un po' stupidotta, un po' ignorante, è un po' retrograda questa donna. No, non va bene. Noi dobbiamo onorare la mamma della donna che sposiamo, perché in qualche modo diventa anche indirettamente anche la nostra mamma. Come dobbiamo onorare il padre E così viceversa. Se poi ci sono dei problemi che riguardano la mamma di lei, ci deve pensare lei, non lui. E viceversa ci deve pensare lui. Siamo chiamati ad onorare. E questa è una cosa molto, molto, molto importante. Allora, guardiamo un po' la bellezza e il pericolo. Ancora, permettete una decina di minuti e poi smetto, fratelli. Guardate la bellezza di figli che ubbidiscono. Venite un'altra volta nel libro dei Proverbi, nel capitolo 27, mi ha toccato molto questo. Capitolo 27 dei Proverbi, versetto 11. Prendete nota, fratelli, giovani, prendete nota di questo verso, perché è molto, molto importante. Perché se è vero che i genitori hanno la loro responsabilità davanti a Dio, è vero anche che pure voi, credenti, giovani, avete la vostra responsabilità davanti a Dio. E questo versetto 11 del capitolo 27 di Proverbi dice così: figlio mio, sii saggio e rallegrami il cuore, così potrò rispondere a chi mi offende. È bellissimo, no? Quante volte veniamo offesi per il nostro ministero, no? Andiamo a predicare certi temi e ci sono delle persone che non vogliono ascoltare, che ci offendono. E ci sono quelli spregiudicati che a un certo punto dicono: senti, ma vai a guardare a tuo figlio, va, va che fine ha fatto. E come genitori dobbiamo mettere le mani vicino alla faccia, dobbiamo mettere giù la testa e dobbiamo andarcene umiliati. È vero, fratelli? Mai visto come veste tuo figlio? Cioè, tu stai predicando, tu stai servendo, ma guarda tuo figlio tutto tatuato. Fanno vergogna i genitori. Che grande responsabilità che avete voi giovani. Tu stai parlando di ubbidienza, ma guarda tuo figlio. Tu mi vieni a parlare di ubbidienza, ma tuo figlio ubbidisce. Guarda com'è tuo figlio. Guarda com'è tua figlia. Che tra poco ti mette le mani addosso. Non è vero, fratelli? Guardate, è bello questo versetto. Figlio mio, sii saggio e rallegrami il cuore, così potrò rispondere a chi mi offende. Nel Salmo 127 dice: beati chi ha la faretra piena. Perché? Perché era una potenza, era un aiuto, uno scudo, una difesa. E invece oggi ci sono degli uomini che devono a volte lasciare il ministero. Degli uomini che a volte si devono vergognare, devono fare silenzio davanti a certe situazioni perché hanno dei figli, purtroppo, che si comportano in una certa maniera. E non è sempre colpa dei genitori, perché a volte i genitori possono anche dare una buona educazione, possono anche essere un esempio nella vita spirituale, ma questi figli vogliono vivere nel peccato e fanno vergogna alla propria famiglia. Ma ricordatevi che un giorno anche voi avrete una famiglia. E il modo in cui tu ti stai comportando non rimane in saluto. Non rimane in saluto come ne è rimasto per Salomone, uomo saggio. Lui pensava, era passato tanto tempo, di farla franca, ma alla fine il Signore gliel'ha ricordato. Ricordiamoci queste cose. Se ci fermiamo e chiediamo perdono e ci ravvediamo, Dio cancella tutto e possiamo camminare un'altra volta alla presenza del Signore. Leggiamo adesso soltanto qualcosa ancora. Andiamo nel profeta Geremia e guardate, non voglio entrare nel contesto, Geremia capitolo 35. Non voglio entrare nel contesto, ma voglio farvi vedere dei figli di un certo Jonadab che hanno ubbidito al proprio padre. Il padre aveva detto: non dovete bere il vino. Viene data una direttiva, ma questi continuano ad ubbidire al padre. E il Signore interviene nei versetti 18 a 20 del capitolo 35, 18 e 19, del capitolo 35 di Geremia. Notiamolo queste cose, fratelli. Notiamo, guardate cosa è scritto. Versetto 18. Alla casa dei re capiti, Geremia disse: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, poiché avete ubbidito all'ordine di Jonadab, vostro padre, e avete osservato tutti i suoi precetti e avete fatto tutto quello che egli vi ha prescritto, così parla il Signore degli eserciti. Due volte me l'hai ripetuto, eh? Parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele, a Jonadab, figlio di Rechab, non verranno mai a mancare discendenti che stanno davanti alla mia faccia. Guardate il Signore che cosa dice. Questi figli hanno obbedito alla voce dei genitori, nonostante tutto ciò che era difficile. E il Signore interviene e dice: l'obbedienza di questi ragazzi, l'obbedienza di questi figli ha fatto sì, ha portato così onore a suo padre, che a questo uomo non mancheranno mai le persone che staranno davanti a me. È stato così per Eli? Eli, Signore, cosa ha detto Eli? Perché ami i tuoi figli più di me? Che cosa ha detto alla fine? Né tu né la tua discendenza mi servirete, io vi eliminerò. Che differenza, fratelli. Guardiamolo queste cose, perché non sono cose trapassate, sono cose che insegnano ciascuno di noi. E un ultimo verso che è un po'... Questo che ho fatto.
Sì, no, vai avanti tranquillamente, ti ascoltiamo.
No, ok, ho ripreso. Ho toccato qualcosa che non dovevo. Mi sentite? Ah, c'è lei. E tu che ci fai?
Hai acceso due microfoni, non so come hai fatto. Prova adesso?
Provo?
Perfetto, va bene.
Va bene? Io sento male.
C'è il ritorno, Gino, c'è il ritorno.
C'è il ritorno.
È una cosa, esci un attimo, rientra velocemente. Dai.
Va bene.
Si è connesso con due pagine.
Sì, ho spento.
Ok, perfetto.
Ah, perfetto, io non vedo niente, però non fa niente.
Gino, perfetto, vai avanti, ti ascoltiamo e ti vediamo.
Sì, no, l'ultimo versetto ho finito. Siamo nel libro dei Proverbi, capitolo 30, versetto 17. È un monito, stavo dicendo, molto molto interessante. Capitolo 30, versetto 17. Guardiamolo bene, sottolineiamo questo versetto, cari giovani, guardatelo. Dice così, versetto 17 di Proverbi 30. L'occhio di chi si fa beffa del padre e non si degna d'ubbidire alla madre, lo caveranno i corvi del torrente, lo divoreranno gli aquilotti. Non voglio commentarlo, solo una parola. Non ubbidisci a tua mamma? Tu stai disprezzando tuo padre? Il mondo ti renderà cieco. Conoscete voi un uomo che è diventato cieco per non aver dato ascolto alla voce dei genitori? Il famoso Sansone. Il mondo, i filistei, gli hanno strappato gli occhi. Solo alla fine ha ottenuto un favore dal Signore, quando ha detto: ricordati di me per l'ultima volta. E quell'ultima volta ha dovuto pagarla con la morte. Allora, fratelli, voglio dire ai miei fratelli giovani, poi parleremo dei genitori. Ai miei fratelli giovani voglio dire questo. Figli, ubbidite ai vostri genitori, perché ciò è giusto. Sarà un grande riparo per il vostro presente, per il vostro futuro, perché nessuno al mondo, né il tuo ragazzo, né la tua ragazza, né i tuoi anziani, né i tuoi parenti, ti vogliono bene come i tuoi genitori. Dio benedica la sua parola nei nostri cuori. Amen.